Ben ritrovati a tutti, Ottoliners, e grazie mille all'ambasciatrice Elena Basile per aver accettato in maniera così tempestiva il nostro invito. Grazie mille Elena per essere qui. Chiaramente oggi dobbiamo commentare quanto è accaduto ieri a Mosca, ma non solo, perché parleremo anche appunto del Consiglio europeo e delle parole preoccupanti di Joyce Borrell sulla necessità degli europei di prepararsi alla guerra. Ma partiamo appunto dall'attentato terroristico di ieri e direi, Elena, appunto, come commenti quanto avvenuto? Che interpretazioni dai a questo attentato terroristico? Che ricordo nel frattempo ha già fatto 140 vittime, l'ISIS avrebbe rivendicato, anche se rimangono appunto forti dubbi sui reali mandanti. Ci sono dei sospetti che possano essere stati coinvolti anche i servizi ucraini. Putin oggi ha parlato sostenendo proprio questa tesi, appunto, che ci sono delle prove che legherebbero i quattro attentatori ai servizi segreti ucraini. Vedremo, insomma, poi, ecco, le indagini come proseguiranno. Però come dobbiamo interpretare questo attentato terroristico alla luce, appunto, della guerra mondiale a pezzi a cui stiamo assistendo, Elena?
Ma siamo naturalmente a livello di azioni, nessuno saprà forse mai con certezza chi sono i mandanti e chi sono gli artefici. Io di solito non amo le coincidenze. Mi ricordo che quando ero in Svezia e Assange, ricercato dalla CIA, venne accusato di stupro. Parlavo con intellettuali svedesi, interlocutori che venivano in residenza e tutti dicevano: ma è una coincidenza, cioè viene accusato di stupro mentre è ricercato dalla CIA. E io avevo qualche dubbio che fosse soltanto una coincidenza. Infatti ormai è storia che insomma, lo stupro, l'accusa di stupro è stata manipolata dalla procura, che insomma era un modo per obbedire ad indicazioni che venivano da Washington e dal Regno Unito. Bene, oggi probabilmente sarà solo una coincidenza che l'ISIS alza la testa, in Iran, ora che c'è un conflitto in Medio Oriente, e alza la testa in Russia, probabilmente. Però anche se la guerra in Siria mi sembra, anche se io non sono un'esperta della situazione, come tutti i lettori, ho avuto l'impressione che la guerra civile, che è in corso, continua con atrocità varie, perché noi dimentichiamo poi le vittime del mondo. Ma si capirebbe se veramente questa alzata di testa dell'ISIS fosse completamente autonoma, come ho sentito molti politici italiani ed europei dicono, dal contesto della guerra russo-ucraina, non si spiegherebbe, non ci sono fattori che spiegano questo improvviso, questa improvvisa rinascita dell'ISIS. Però è possibile, cioè io, siccome siamo in un ambito speculativo, io non me la sento di dire niente. Mi sembra che non potesse essere un attentato solo ucraino, cioè le tattiche e la professionalità di questi terroristi sembra che abbiano il patrimonio e la tradizione dell'ISIS, che però quello che accade sia slegato dal contesto. Questa mi sembra che sia un po' estemporanea, e D'altra parte, cioè io spero di non essere subito etichettata come anti-americana o filo-putiniana, queste sciocchezze qui. La storia ci insegna che la CIA ha in molte occasioni in Afghanistan, ma poi anche in Siria, ha utilizzato l'estremismo islamico. Quindi, insomma, siccome ci sono precedenti che non sono frutto di tesi complottiste, ma sono stati dichiarati, cercate in internet i video di Hillary Clinton che appunto confessa queste manovre della CIA che poi lei dice hanno portato pure dei frutti, perché per esempio in Afghanistan l'Unione Sovietica allora batté in ritirata grazie all'utilizzo da parte dei servizi segreti americani del
Altro elemento interessante, Elena, scusa se ti interrompo, ma rispetto a quello che stavi dicendo, è proprio il fatto che i servizi segreti occidentali, sia britannici che statunitensi, avevano avvertito più volte Mosca in questi mesi di appunto un possibile attentato e anche le ambasciate americane e anche quella italiana, a dire il vero, aveva consigliato ai propri cittadini, insomma, cittadini italiani e cittadini americani, a Mosca di evitare i luoghi affollati. Ecco, quindi che i servizi segreti occidentali sapessero qualcosa, però è evidente, così come è evidente che avessero in qualche modo voluto avvertire Mosca di questo possibile attentato, come dobbiamo interpretare questi avvertimenti, secondo te? Era nell'aria.
ho visto che tutte le televisioni, persino Al Jazeera, dà per scontato che di fronte al terrorismo c'è una complicità tra le intelligence americane e le intelligence della Russia e quindi lavorano insieme e condividono i dati quando si tratta di possibili attacchi terroristici. Questo da una parte è vero perché c'è stata questa collaborazione, ma pensate semplicemente dopo gli attacchi alle Torri Gemelle, la Russia collaborò come con gli Stati Uniti nella guerra al terrorismo. Quindi questo c'è stato, che oggi questo possa essere normale e che ci sia questa voglia di collaborare tra due paesi che si stanno giurando, soprattutto gli Stati Uniti, mi sembra l'abbiano detto diverse volte, i governi europei lo ripetono, che l'unico modo di uscire da questa guerra è la sconfitta della Russia, perché se la Russia non viene sconfitta, siamo sconfitti noi. Da questa logica, che è veramente inquietante, che può portare al disastro, eh? Abbiamo avuto due guerre mondiali nel XX, ma nel XXI secolo continuiamo con questa logica che non lascia spazio e in più lo facciamo con una potenza nucleare. Però, visto questo clima, e fatte le premesse che non perché siamo complottisti, cattivi e anti-americani, ma perché la storia lo insegna e nessuno lo può mettere in dubbio, che i servizi segreti americani, la CIA, hanno senza scrupoli utilizzato l'islamismo estremista, la jihad, per poter conseguire i loro scopi strategici. Quindi io non voglio dire che sia così, però questa è una considerazione da fare. Non ci dobbiamo meravigliare, ah, la CIA poteva sapere di questo attentato. Sì, perché la storia insegna che la CIA non ha avuto scrupoli, basti pensare alla storia del dei paesi dell'America Latina, ma non solo lì, insomma. Quindi questa bella favola per cui oggi i politici di fronte a un'ipotesi del genere immagino che mi fustigherebbero, direbbero cosa ha detto, blasfemia. Beh, ma è la storia che ci insegna che i servizi segreti americani, ma anche la storia più recente, ripeto, confessata da Hillary Clinton, non da un complottista europeo, da Hillary Clinton, che questo rientra nella strategia della CIA. Quindi questa è la prima considerazione. La seconda, che giustamente, come dicevi tu, erano tutti al corrente di questi attentati. E la terza considerazione è che tutto a un tratto credere nella collaborazione tra la CIA e i servizi segreti russi per la guerra al terrorismo, ma in questo clima di guerra totale che esiste purtroppo nell'indifferenza dell'opinione pubblica. E beh, è una terza considerazione da prendere. Io in tutto questo non me la sento di dire niente perché non ho nessuna prova, sono ragionamenti di carattere speculativo, potrebbe veramente soltanto essere una coincidenza, però ecco, io non ho i fattori per spiegare come mai l'ISIS sarebbe ritornato forte così, sia in Europa sia in Medio Oriente, quando per anni si è addormentato. E quindi, insomma, io credo a chi giovi questa domanda vada sempre fatta, perché è vero che ci possono essere anche soltanto coincidenze, però nell'analisi delle relazioni internazionali, ecco, quando ci volevano far credere che i russi avevano sabotato i loro stessi gasdotti, beh, bastava questa domanda, scusi, ma a che pro? Cioè, quale sarebbe il vantaggio russo? È chiaro che il tutto giova agli Stati Uniti d'America, e quindi dico, questa domanda dobbiamo sempre farcela.
In più, questo attentato è avvenuto il giorno dopo che l'attacco senza precedenti della Russia alle infrastrutture energetiche ucraine, no? Perché nella notte del 21 marzo 90 missili e 60 droni si sono scagliati appunto contro l'Ucraina, prendendo di mira le centrali energetiche. In particolare colpendo l'impianto idroelettrico di Dnipro, hanno lasciato appunto più di 1 milione di ucraini in tutta l'Ucraina senza corrente. Anche questo fatto, diciamo, come lo dobbiamo interpretare, sono molto probabilmente chiaramente due eventi scollegati tra di loro,
No,
e che però
certo,
entrambi in qualche modo ci dicono che sono,
sono
diciamo, indica un
scollegati. Io
acuirsi dei.
devo dire, no, naturalmente questo attentato è stato pianificato da molto tempo. Ecco, un altro indizio di questi attentati è stata anche l'esternazione di Victoria Nuland, falco neoconservatore che ha da poco abbandonato il Dipartimento di Stato, dove però era undersecretary, quindi insomma aveva una posizione apicale. Nell'ultima esternazione lei parlò di nasty surprises, quindi cattive sorprese che Putin avrebbe avuto. E siccome eravamo in un momento in cui era chiara la debolezza ucraina e la lenta ma incessante avanzata russa, tutti ci domandammo, ma a cosa allude in effetti con queste nasty surprises? Questo, insomma, non è niente, potrebbe non essere nulla, però è certo un altro indizio che ci fa pensare che questo attentato
No, poi detto
sia
da
stato
lei sono sempre
programmato.
minaccioso, no? diciamo detto dalla Nuland,
sia
suona sempre
stato
miracoloso.
programmato e che abbia coinvolto sicuramente l'ISIS, ma un ISIS con cui i servizi segreti americani hanno contatti abituali, e forse c'è stata anche una complicità ucraina, ma ripeto, tesi speculativa. Cosa fanno i russi in Ucraina? Io credo che i russi tentino di accelerare perché, come siamo spaventati noi cittadini da questo impegno sempre maggiore dell'Europa, il Consiglio europeo veramente è stata una nasty surprise per il cittadino pensante, come mi piace dire. E quindi anche i russi, di fronte a questo clima, io credo che i russi dall'inizio di questa operazione speciale, loro si erano veramente illusi che alla fine i governi europei, per non tradire gli interessi dei popoli che governano e che dovrebbero rappresentare, non avrebbero avuto chissà che reazione. Penso che si sono illusi di nuovo quando il clima è cambiato negli Stati Uniti e dopo il fallimento della controffensiva ucraina, come ci siamo illusi noi pacifisti, diciamo. Io poi non sono pacifista, io credo in una guerra che abbia finalità strategiche e non riesco ancora a capire quale sia la finalità strategica di queste guerre che lancia l'Occidente, perché a volte la guerra è necessaria. Contro Hitler la guerra era necessaria, ma Putin non è Hitler al netto della retorica e della propaganda imperante. Cosa stavo dicendo? Ora ho perso il filo. Ah,
No,
che
no, no,
pure noi.
giustamente. Se...
Pure noi siamo rimasti sconvolti quando, dopo il fallimento della controffensiva, quando negli Stati Uniti cambiava il clima, immaginavamo che gradualmente, semmai senza perdere la faccia, le nostre classi dirigenti avrebbero cambiato politica e man mano la diplomazia e la mediazione avrebbero riacquistato un peso. E invece no. Quindi anche i russi credo che stanno guardando attoniti quello che si sta preparando. E quindi se prima avevano delle cautele, no? Del resto non mi sembra che facciano una guerra come le abbiamo fatte noi in Iraq o come le sta facendo Netanyahu a Gaza, diciamo pure le cose come stanno, cioè si dice terribile attacco russo, 3 morti. E non 150 morti come succede quando Netanyahu attacca oppure quando noi stessi abbiamo spianato Dresda durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi mi sembra che la Russia sia finora avanzata facendo una grande differenza, cercando di non colpire, di non fare vittime civili, che però ci sono purtroppo state. E ora, siccome sa che il tempo può veramente giocare contro Mosca, secondo me farà di tutto per avanzare più celermente, quindi per fare delle campagne massicce di droni, insomma, io non sono una stratega militare, ma ho l'impressione che ci sarà un'escalation, perché deve
Certo.
assicurarsi determinate cose prima che l'Ucraina diventi ancora più forte grazie all'aiuto occidentale o addirittura grazie all'entrata delle truppe NATO in Ucraina, come il presidente francese ha deciso che sia bene fare.
Quindi sì, la tattica occidentale ormai è chiaramente quella della guerra di logoramento, se così possiamo dire. Come ricordavi te, veniamo da questa settimana terribile in cui prima la von der Leyen, poi Michel, eccetera, eccetera, ora Borrell si sono espressi chiaramente a favore del riarmo, di una conversione dell'economia europea in un'economia di guerra, a favore di una corsa agli armamenti. Ecco, e in generale. La nostra teoria, non so se la condividi, è che in qualche modo gli americani ci stiano il più possibile delegando il fronte della guerra contro la Russia per poi, e questo con Trump sarà ancora più evidente, concentrare, diciamo, tutte le attenzioni americane invece nell'Indo-Pacifico contro la Cina, no? Un po' come se ci avessero detto, ci avessero più che altro intimato. Da ora in poi voi dovete mettervi in testa che la guerra con la Russia la dovrete fare voi perché la NATO, in qualche modo il nostro impegno in Europa andrà pian pianino scemando perché dobbiamo occuparci, appunto, dobbiamo occuparci della Cina e questa è quindi una conseguenza e ci stanno in qualche modo preparando psicologicamente, no, a occuparci di questo fronte a cui gli americani forse in questo momento non hanno più tanta voglia di occuparsi visto che si devono occupare di quello che oggi è il loro primo nemico strategico. Non lo so, te cosa ne pensi?
Ma sì, da una parte è così, però dobbiamo capire quali americani, perché ora abbiamo un'amministrazione democratica. Io credo che se il presidente Trump vincerà queste elezioni, le cose saranno diverse. Per ora i vari governi, che ormai abbiamo capito, non sembra abbiano nessuna autonomia strategica. E quindi si sono impegnati con accordi bilaterali che li legano a un paese in guerra, accordi che sono anticostituzionali, innanzitutto. Mi sembra strano che questo non venga sottolineato. L'Italia ripudia la guerra, fa parte di alleanze militari difensive, ma che si leghi con un accordo bilaterale a un paese in guerra. Non vedo come riusciamo a conciliarlo con la nostra Costituzione. Sì, sembra che la palla sia passata all'Europa, innanzitutto perché gli americani forse avranno un'altra gatta da pelare in Medio Oriente. A me ancora non è chiaro se sia solo un gioco delle parti. O se, visto che l'America è legata a mani e piedi a Israele, la potenza di cos'è, 9-10 milioni di abitanti che sponsorizza, e evidentemente la strategia dell'Occidente in Medio Oriente verrà decisa da Israele, e siccome Israele è governato da Netanyahu, beh, c'è da preoccuparsi. Ormai, come è stato detto da Naomi Klein in un bellissimo articolo che ho letto sul GAN, c'è questo genocidio in corso che fa da sottofondo, come nel film di Glaser, no? Dove c'era il campo di concentramento con i suoi orrori, che faceva da sottofondo alla vita pacata e gentile di questa famigliola del comandante di Auschwitz. E allo stesso modo noi andiamo nei ristoranti, ci guardiamo gli Oscar in televisione, mentre la strage e l'inferno continua a Gaza. E quindi che io ho perso il filo di nuovo, cosa stavamo dicendo?
Stavamo parlando appunto di questa teoria secondo la quale gli americani ci starebbero in qualche modo appaltando questo
Lasciando
fronte
i
ed è questa appunto
compiti.
la prospettiva
Eh
da.
sì, perché loro sono
Esatto.
anche impegnati in Medio Oriente, io non so quanto si allargherà oltre che in Cina, però in Cina secondo me gli americani vogliono che la cosa diventi importante dopo, no? Nei documenti di dottrina militare americana, se ve li andate a leggere, scoprite che prima bisogna indebolire la Russia e poi ci si concentra in un conflitto con la Cina. E quindi credo che l'Asia, io penso che gli Stati Uniti innanzitutto hanno i repubblicani che fanno opposizione, quindi c'è un'opposizione nell'America perché sebbene Sappiamo che è una società oligarchica e che repubblicani e democratici, anzi, di solito sono abbastanza bipartisan, però i repubblicani, che per tante cose io non ammiro, però sono più realisti e quindi di fronte all'evidente fallimento di una strategia in Ucraina, probabilmente tireranno le conclusioni. Allora ecco che la palla va passata all'Europa. Ed è molto triste vedere come si parli di difesa europea, di tanti concetti che sarebbero molto giusti, quali abbiamo bisogno di più Europa. Questi slogan che per carità tante volte abbiamo forse condiviso tutti, un'Europa federalista, ma proprio nell'ottica di poter dire che l'Europa difende i propri interessi. Oggi naturalmente si usano gli stessi slogan in una situazione completamente diversa, dove l'Europa in questo armamento, in questa rinuncia a quelli che sono i beni comuni della popolazione civile e li sappiamo tutti: istruzione, sanità, ricerca e sviluppo, infrastrutture e anche transizione climatica. Rispetto a questi beni comuni, l'Europa vuole fortificarsi e ricorrere agli eurobond per la guerra. Ora, fortunatamente, da una parte l'Europa è divisa e quindi i nordici, che sono stati sempre contrari al ricorso a risorse comuni, non mi sembra che lo vogliano fare neanche per la guerra, però veramente è assurdo vedere come questi ideali europeistici siano ormai balbettati dai che hanno completamente perso il senso di un'autonomia strategica dell'Europa. Insomma, una difesa europea implicava almeno identificare gli interessi dei popoli europei, che non coincidono, il più delle volte non coincidono con quelli americani. Come abbiamo sempre ripetuto, questa guerra in Ucraina fa molto piacere agli americani, ma proprio per niente agli europei. Cioè, io vorrei che qualcuno mi spiegasse dove sono gli interessi economici e geopolitici dell'Europa in questa guerra e non venissero a parlarmi della libertà, perché veramente non se ne può più di questa propaganda, non se ne può più.
Chiaro, chiaro, chiarissimo. Elena, grazie mille per questo intervento. È sempre un piacere ascoltare le tue analisi. Io ringrazio anche tutti i nostri ascoltatori, a cui auguro una buona giornata e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie ancora Elena e ciao a tutti.
Ciao, grazie, arrivederci.